Ho scelto questo testo di Vangelo come punto di partenza per la nostra riflessione di questa sera, perché qui Gesù fa un'operazione un po' strana. In fondo, se pensiamo bene, l'inizio del discorso parabolico di Gesù nel Vangelo di Matteo, se ci pensiamo da un certo punto di vista, Gesù è venuto a comunicare il regno di Dio, no? E allora perché si complica la vita o ci complica la vita parlando in un modo difficile da capire? Addirittura poi alcuni pezzettini della risposta di Gesù alla domanda giusta dei discepoli lasciano magari anche presagire qualcosa di ancora di meno lusinghiero, cioè Gesù fa delle preferenze. Ci sono delle persone che sono destinate a non capire? Però se andiamo avanti a leggere ci accorgiamo subito di qual è la questione. Le parabole sono funzionali a mettere in gioco la libertà di chi ascolta, perché appunto è diverso udire e ascoltare, anche se in italiano i due verbi sono sinonimi, come è diverso guardare e vedere, anche se in italiano sono sinonimi. Un conto è prendere atto come per informazione di ciò che ti viene detto e di ciò che tu sperimenti e vedi, e un conto è coglierne il significato. Ecco, Gesù è venuto a portare il regno, ma il regno si apre a coloro che desiderano scoprire il significato del regno. Quelli che, come un po' gli invitati di cui abbiamo parlato ieri sera, che hanno altri interessi, semplicemente restano fuori. Ma non perché Gesù fa delle preferenze, o perché Dio ha già deciso chi va di qui e chi va di là, ma perché loro non sono interessati, la loro libertà non si muove. Ebbene, questa dinamica di ascolto che diventa comprensione solo se lo vogliamo è esattamente il vissuto spirituale della liturgia della parola, o meglio di ogni celebrazione della parola, quando cioè non ci si limita a leggere la parola ma la si celebra. E che cosa vuol dire fare questo? Ecco, ricordo l'ipotesi di lavoro da cui stiamo partendo in queste sere, l'esperimento che stiamo facendo un po' insieme. L'idea è che nascosto dentro quello che sembrerebbe un prontuario di indicazioni pratiche circa l'evoluzione, cosa si deve fare, come si deve fare, del rito della messa, il messale e la sua parte corrispondente per le letture, che è il lezionario, in realtà è nascosto un vero e proprio progetto di partecipazione, nel senso che abbiamo detto ieri, cioè un coinvolgimento di tutta la persona che attraverso segni sensibili apre, fa entrare nell'esperienza di un Dio presente che si comunica, vera e propria esperienza spirituale. E allora possiamo probabilmente prendere come punto di partenza quello che lo stesso Messale dice a proposito della celebrazione della parola, che trovate sul foglio. Questo testo ci dice due cose. La prima è che c'è una parte principale e una parte non di minore importanza, ma che potremmo chiamare di sviluppo. Le letture scelte dalla Sacra Scrittura con i canti che le accompagnano costituiscono la parte principale della liturgia della parola. L'omelia, la professione di fede, la preghiera universale o dei fedeli sviluppano e concludono tale parte. Infatti, e qui viene la spiegazione di perché c'è questa asimmetria, nelle letture che vengono poi spiegate nell'omelia, Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione e della salvezza e offre un nutrimento spirituale. Cristo stesso è presente per mezzo della sua parola tra i fedeli. Il popolo fa propria questa parola divina con il silenzio e i canti e vi aderisce con la professione di fede e così nutrito prega nell'orazione universale per le necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza del mondo intero. Ecco, qui dentro ci sono le due coordinate fondamentali dell'esperienza spirituale della celebrazione della parola. La prima coordinata è Dio parla, il popolo risponde. E effettivamente, se ci pensate, pensiamo alla liturgia della parola, della messa, che è un po' il prototipo di qualunque liturgia della parola. Se ne dovete fare una, pensate a come è fatta quella della messa e fate così. Magari non in forma così espansa, con tutti quei particolari, ma quella è la struttura. Ebbene, la sua struttura di base è dialogica. Ci sono momenti dove noi ascoltiamo e ci sono momenti dove noi parliamo. E l'interlocutore è Dio. Quindi già la struttura della liturgia della parola e tutto l'apparato rituale che in qualche modo cerca di tradurla, perché vi ricordate, specifico dei riti liturgici è di essere per mezzo di segni sensibili. La sostanza, quello che c'è dentro, non si incontra in maniera immediata, ma si incontra attraverso dei veri e propri segni, virgolette, sacramentali, di cui i sacramenti in senso stretto sono ovviamente il vertice e l'esempio più forte. Ma la dinamica è sempre la stessa, c'è qualcosa che ci porta e ci apre a qualcos'altro di più profondo, di più forte, di più grande, che viene da Dio. Allora ciò che la liturgia della parola fa è mettere in atto questa cosa, Dio parla innanzitutto. E come avviene questo? Pensate cosa succede. Dio parla significa che c'è qualcuno che ci parla la parola di Dio. E allora ci sono tutta una serie di piccole componenti rituali che stanno lì a dire che colui che in quel momento dice la parola di Dio non sta dicendo una parola sua. Il luogo, per esempio. Se questo posto da cui sto parlando io adesso, e già forse non dovrei farlo neppure io questa sera, si usa per altre parole che non sia la parola di Dio e la sua spiegazione, ecco, non si capisce più niente. Perché questo dovrebbe essere il luogo da cui si parla solo la parola di Dio. In modo tale che tutte le volte che uno vi arriva si sa già che cosa sta per dirci, non perché conosciamo già la lettura che ci viene proclamata, anche se magari è possibile perfino questo, ma perché sappiamo che da lì solo la parola di Dio viene. Il libro. Quando noi preti facciamo le menate ai lettori perché non leggano dal foglietto o da qualunque altra roba, ma dal libro, è perché c'è un libro speciale che contiene solo la parola di Dio. E se tu leggi da quel libro, cosa vuoi che tu stia dicendo? Le poesie di Ungaretti? I pensierini spirituali che ti sei immaginato tu? No, la parola di Dio che in essa è contenuta. Tanto è vero che il primo libro liturgico in assoluto, prima ancora che componessero i primissimi, è sempre stata la Bibbia. O meglio, i rotoli della scrittura. Perché essa è il contenuto. La ministerialità. Dio parla, dal punto di vista della liturgia, significa appunto qualcuno che presta la sua voce a Dio, non perché è più bello, più bravo, più santo, ma perché deve diventare sacramentum di quel Dio che parla, strumento di quel Dio che annuncia. Ecco perché in teoria tutti dovrebbero chiedere la benedizione prima di ricevere, di proclamare la parola di Dio. In rito ambrosiano questo capita, in rito romano purtroppo capita solo se c'è il diacono, cioè quasi mai. Eppure è così. E terzo, ultimo elemento, lo stesso lettore, una volta che è arrivato nel luogo della parola, ha detto la parola così come è scritta e non come se l'è inventata lui, prima l'annuncia e poi se ne distanzia. Il parola di Dio finale è un atto linguistico, dicono quelli che se ne intendono, di distanziazione. Ho appena finito di dire la parola di Dio, adesso faccio un passo indietro e dico che non è mia, ma è di Dio. E dunque non è semplicemente un'informazione, è parola di Dio. Beh, lo sappiamo oramai, parli dal luogo della parola, leggi dal libro della parola, sei stato incaricato di fare questo, di che cosa mai ci avrei parlato? Che cosa mai ci avrei detto? Ma è un ulteriore elemento che serve a dire che bisogna andare oltre il volto e la voce di chi sta leggendo in quel momento. Ecco, tutto questo piccolo apparato, che poi nel caso della proclamazione evangelica diventa ancora più forte, perché c'è un libro apposta, che è l'Evangeliario, che è diverso dal libro delle parole normali. C'è un ministero apposta, che non è un lettore qualsiasi, ma è il diacono, almeno se c'è, se no tocca al presidente, ma è meno bello. Ci sono dei riti che lo accompagnano e che dicono che quella, fra le tante parole di Dio, è una parola particolare. Bene, tutto questo serve a farci capire che noi non stiamo ascoltando il radiogiornale, non stiamo ascoltando un'informazione, e soprattutto a farci capire che ciò che conta è l'ascolto. Ecco, la parola di Dio va ascoltata, anche questa è una menata che qualche volta noi preti facciamo volentieri e la gente dice che barba. Sì, però è vero, quello che conta è che noi la ascoltiamo anche se la sappiamo a memoria, anche se questo fosse un congresso di biblisti dove tutti conoscono di dentro e di fuori il testo della parola, se lo ricordano a memoria. Ecco, noi l'ascoltiamo lo stesso perché in quel momento Dio ci parla, e l'atto di parlare la parola, la rende accessibile ancora una volta a noi. Ecco perché non bisognerebbe, se è possibile, leggerla contemporaneamente, anche perché ci dicono, in questo siamo confermati anche dalle scienze, dalle neuroscienze, che ci dicono che il percorso cerebrale della lettura non è identico a quello dell'ascolto. In parte sì, tutte le volte che c'è da comprendere il significato delle parole, ma per gran parte no, il che vuol dire che sono due azioni diverse. Appunto, un conto è leggere e un conto ascoltare. Dunque, al Dio che parla corrisponde l'ascolto. E cosa vuol dire ascoltare? Ecco, bisogna fare quello che suggeriva Gesù nel Vangelo che abbiamo letto, cioè un ascolto col cuore. È un ascolto che non si accontenta di sapere già che cosa c'è dentro in quella parola, anche se magari l'ha letta tante volte, e ci arriviamo su questo punto, perché è l'altro punto importante dell'esperienza spirituale, dell'ascolto rituale della parola. Non si accontenta di sapere già, ma è lì pronto e desideroso a cogliere la parola per lui. Perché c'è. Dio parla per offrire un nutrimento spirituale, diceva il Messale. Quindi vuol dire che, per quanto possa capitare che uno a volte è lì e non coglie niente, non lo colpisce niente, non gli viene in mente niente, è possibile, a volte succede, ma se succede tutte le volte c'è qualcosa che non va. E anche qui, come dicevamo ieri, non è mica detto che sia colpa del modo con cui è fatta la celebrazione. Può darsi che sia un problema mio. Perché? Perché non mi rendo conto che devo ascoltare, non mi rendo conto che Dio ha un messaggio per me, non lo cerco. E come spesso succede nella vita spirituale, quello che non cerchi non trovi. Sta scritto così, no? Cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, chiedete vi sarà dato. Ci dimentichiamo che però vale anche il reciproco. Chi non bussa, non gli aprono. Chi non cerca, non trova. E chi non chiede, non gli sarà dato. Perché Dio rispetta la nostra libertà. Capite allora perché Gesù la faceva difficile? La faceva difficile perché quello zoccolo iniziale che è costituito dal dire: ma cos'è che sta dicendo? Perché lo dice così? Tutte queste domande innescano il desiderio di comprensione e l'attenzione. Quindi Dio parla E il rito, nella sua piccola ma reale dinamica, cerca di farci vivere, di farci riconoscere questo fatto, di farci cogliere una parola per noi. E allora arriviamo all'altro punto importante, che sentivamo già alluso nel testo del Messale: nutrimento spirituale e parola che genera una risposta. Ecco, queste due cose che cosa vogliono dire? Vogliono dire una cosa molto importante che recuperiamo anche qui da un altro testo, che è quello dell'introduzione al lezionario. Mentre parla al numero 3 di come la parola entra nella celebrazione, a un certo punto dice così: la stessa celebrazione liturgica che poggia fondamentalmente sulla parola di Dio e da essa prende forza, ed è vero, i gesti hanno significato cristiano anche se sono antropologicamente connotati, perché sono interpretati alla luce della parola, magari non quella che abbiamo proclamato oggi, però di sicuro c'è questo tipo di interpretazione. I testi della preghiera sono tutti sostanzialmente parola di Dio precata, tanto è vero che sono zeppi a volte di immagini e di citazioni dirette della stessa scrittura. Ma non c'è solo questo. La liturgia, la celebrazione liturgica diventa un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di una nuova efficace interpretazione. Cosa vuol dire? Quello a cui alludevo prima. Ogni volta che si ascolta la parola di Dio nella propria preghiera personale, lectio divina, nella celebrazione, perché lo scopo della parola è sempre lo stesso, che cosa avviene? Avviene che Dio rinnova per noi la rivelazione e l'annuncio della sua opera di salvezza. E questo ha due referenti. Quello che noi stiamo facendo nella celebrazione della parola, per cui se è una celebrazione della parola per la messa, a riferimento al resto della messa, se è una celebrazione della parola per un battesimo, a riferimento al resto del rito del battesimo. E ricordatevi che dal Concilio in Vaticano II in qua tutti i riti hanno una liturgia della parola, se non avvengono durante la messa. Proprio per questa idea, che lo scopo della parola è annunciare ciò che Dio farà per noi oggi. E tutto l'anno liturgico, in fondo, nasce da qui. Volete sapere qual è il segreto di salvezza, il dono di salvezza della prima domenica di Quaresima? Ascoltate le letture. Che saranno il dono sarà diverso dalla terza domenica di Pasqua. Perché? Perché si celebra a partire da letture differenti. La messa continua a rendere presente la salvezza, ma le letture, un po' come il prisma, scompongono la luce bianca e ci fanno vedere tutti i colori dell'arcobaleno. E ogni volta noi facciamo delle esperienze diverse. Ecco, questo è il primo compito della parola di Dio quando è inserita in una celebrazione più ampia. Ma in ogni caso, la parola di Dio fa una seconda cosa per ciascuno di noi, che è quello di illuminare la nostra vita, come dice il Salmo: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ogni volta che il Signore rinnova per noi la rivelazione del suo progetto, ci rivela dove sta Lui, dove stiamo noi, ci invita a pensare che cosa dobbiamo fare per andare verso di Lui, è capace di suggerirci delle cose molto concrete. E dunque si tratta di illuminare non solo la celebrazione che sta proseguendo per me, che cosa il Signore vuol fare a me, ma anche di suggerire qual è il modo di vivere in funzione del dono ricevuto in questa celebrazione. Si tratta cioè di illuminare la vita quotidiana di chi crede e che vive e vive la celebrazione della parola. Possono essere fonte di indicazioni spirituali, fonte di impegno di vita, sostegno in alcune situazioni, tutto. quello che il Signore ci vuole comunicare. In effetti, troviamo questo stesso concetto anche in un altro numero dell'introduzione al lezionario, dove si dice che l'economia e il dono di salvezza che la parola di Dio continuamente richiama e comunica proprio nell'azione liturgica raggiunge la pienezza del suo significato. Quello che la parola annuncia, il resto della celebrazione sacramentale lo attua. Così la celebrazione liturgica diventa una continua, piena ed efficace celebrazione della parola di Dio. Pertanto la parola di Dio, costantemente annunziata nella liturgia, è sempre viva e efficace per la potenza dello Spirito Santo e manifesta quell'amore operante del Padre che mai cessa di operare verso tutti gli uomini. Ecco, questa è l'altra cosa interessante, perché anche qui il modo con cui la liturgia della parola è costruita è fatto apposta perché possa accadere questo continuo evento di interpretazione della parola, perché ciascuno, come dicevo prima, possa cogliere la parola per lui e possa capire che cosa questa parola gli dice in funzione del rito che proseguirà e in vista della vita dopo. Si tratta di una vera illuminazione. E come avviene questo? Beh, innanzitutto avviene in base a quello che io chiamo un marchingegno ermeneutico, che affonda le radici, cioè di interpretazione, che affonda le radici nel modo con cui siamo fatti. Noi esseri umani, noi persone, siamo molto bravi a cercare il senso delle cose e spesso lo facciamo accostandole per similitudine, per comparazione, mettiamo insieme cose simili e diciamo ecco questa cosa è vera perché ci sono tanti indizi che vanno in quella direzione lì. È lo stesso principio del discernimento, fare il puzzle per vedere che disegno ne viene fuori. Ecco, la liturgia della parola, lo Spirito Santo che opera nella liturgia della parola, sfrutta questa nostra inclinazione naturale. Perché? Perché mette insieme le letture. Se leggessimo un solo testo, quello significa, esegeticamente, si può commentare, anzi, avrei dovuto dirlo per prima questa cosa, della liturgia della parola fa parte l'omelia, fa parte strutturale l'omelia, il che vuol dire che non c'è semplicemente la nuda posizione della parola, Dio ha detto questo, ti è, arrangiati. Ma il rito, nella sua saggezza, ci propone anche un'interpretazione. Cioè c'è qualcuno che, a nome di Dio, ed è per questo che è un altro ministero di quelli riservati, non chiunque può fare l'omelia. E non è solo questione di tecnica, anche se è bene che uno possegga anche la capacità di farsi ascoltare e di dire le cose in maniera che siano comprensibili e non facciano venire la barba di Noè a tutti quelli che lo ascoltano. Ma non è questo il punto. Il punto è che chi spiega le scritture per definizione chi è? Ricordatevi dei due di Emmaus. È Gesù? Allora è compito di colui che raffigura Gesù nella celebrazione, cioè colui che presiede, spiegare la parola. E spiegare la parola non significa esaurire tutti i possibili significati spirituali perché è impossibile, ma significa offrire un percorso di interpretazione, perché ciascuno non sia lasciato solo di fronte alla parola che gli viene pure detta e che è ascoltata, ma gli vengano anche suggeriti delle sottolineature e degli spunti che lo aiutino a fare quello che però deve fare lui, ascoltare col cuore. Ora, lo so anch'io che se il predicatore è bravo si va volentieri a sentire quello che si dice perché si portano sempre a casa delle cose interessanti, ma questo purtroppo rischia di nascondere il fatto che la cosa decisiva non è il predicatore bravo, esattamente come la cosa decisiva non è semplicemente il rito fatto bene, ma il modo con cui tu lo vivi. Dunque, sperando di avere i predicatori bravi, cosa deve fare uno? Prende quello che gli serve. E forse ve l'avrò già detto altre volte, perché mi capita di dirlo abbastanza di frequente, non sapete quante volte c'è gente che viene a ringraziarmi per le cose che io non mi ricordo di avere detto. Perché magari ho fatto 3 volte la stessa predica, sapete, se dovete dire 2 o 3 volte la stessa messa, è difficile inventarsi completamente 3 modalità diverse di presentare le stesse letture, per cui alla fine dici più o meno le stesse cose. Però chissà perché quella volta lì le ha dette in una maniera che a quello lì e a quello là è servito. Questa, secondo me, è l'opera dello Spirito, il quale sarebbe in grado di far capire a ciascuno di noi quello che dobbiamo capire, anche se chi ce lo dice balbetta e farfuglia. Proprio perché dentro di noi c'è già la capacità di cogliere la parola che Dio ci rivolge. Se lo desideriamo, se lo vogliamo, se ci prepariamo. E allora il marchingegno ermeneutico, che è costruito dall'accostamento delle diverse letture che creano fra di loro dei ponti tematici che non è detto che siano immediatamente esegeticamente fondati. E però sono reali, perché quel giorno lì io ho sentito quella parola e quello che ho sentito mi ha richiamato un'altra cosa e quello che mi ha richiamato mi ha aiutato a capire che cosa il Signore mi diceva. I francesi hanno un bel modo per dire sapere a memoria le cose, dicono che le cose si sanno par cœur. In italiano bisogna tradurlo e saperle a memoria, il problema è che cœur in francese non è memoria, è cuore. Ecco, noi dovremmo sapere la scrittura par cœur, con il cuore. Perché i nostri nonni, che non sapevano leggere e scrivere, però si ricordavano la parola di Dio, la conoscevano, perché ce l'avevano qui dentro e qui. Noi che sappiamo leggere e scrivere, abbiamo l'amplificazione, i foglietti della messa, a volte ci dimentichiamo di questa cosa. Ed è per questo che a volte usciamo senza aver capito niente. Oh, distrazioni esistono, eh? E come? Ma se usciamo sistematicamente senza aver capito niente, capite perché prima dicevo che forse c'è qualcosa che non va in noi? Perché non siamo capaci di fare questi collegamenti. Ma il marchingegno non finisce neanche lì, perché non ci sono solo le letture che sono intrecciate fra di loro a costruire la parola, la liturgia della parola che viviamo e quella che ascoltiamo. C'è anche il giorno in cui la facciamo. Se è una messa, ci sarà un formulario, e vi ricordate, i testi della preghiera sono tutti parola pregata, e nel caso ideale, ahimè, non è sempre così a volte, però qualche volta sì, nel caso ideale le parole che dicono, le preghiere che vengono pronunciate dal sacerdote o da tutti a nome di tutti, interpretano la parola, perché pescano in quella parola lì, ne tirano fuori le immagini e quindi le sottolineano. È un altro modo di farti fare l'esegesi. Certo, non è sistematica, certo non ti dice tutto, certo non è quello che magari oggi ti colpisce, però c'è. E siccome è accostato alle altre cose, funziona. E non finisce nemmeno lì, perché poi c'è anche il contesto in cui noi viviamo. Perché, sapete, fare la celebrazione della terza domenica di Pasqua, per dirne una a caso, nel contesto di un anniversario di matrimonio o del 50° di ordinazione del parroco, non è la stessa cosa che fare la terza domenica di Pasqua e basta. Se la nostra comunità sta vivendo un momento particolare, brutto, bello che sia, importa meno, ma un momento particolare, quelle robe lì entrano a condizionare il modo con cui noi ascoltiamo, e noi non dobbiamo avere paura di portare dentro queste cose nel nostro ascolto, perché la parola vuole parlare proprio a quella vita lì, ma appunto non verrà mai l'angelo Gabriele a fare tutte le connessioni al posto nostro. Né è compito del predicatore fare questo, Il predicatore, sapete, per quanto possa essere bravo, ha un grosso limite. L'unica esperienza di cui ha cognizione diretta è la sua. Sì, poi magari noi preti possiamo buttar lì qualche cosa che ci è venuta a galla attraverso le relazioni, l'accompagnamento delle persone e il confessionale, ma non è bene evitare di fare questo per altre ragioni. Il punto è che diventa difficile dire in concreto, in pratica, cosa tu devi fare per vivere questa parola che ti ho detto. Posso farti degli esempi, ma sono esempi che sono dal mio punto di vista. Non è detto che ti aiutino, proprio perché il passaggio decisivo dell'interpretazione passa attraverso di noi. È la voce dello Spirito che parla nel nostro cuore. Ora, vedete, fra parentesi, che se la mettiamo così, il procedimento con cui noi ascoltiamo la parola quando la celebriamo e quella quando lo preghiamo personalmente è sostanzialmente identico. Perché bisogna rispondere a queste domande: cosa dice la parola, cosa dice a me e io cosa dico a Dio che mi ha detto queste cose. Lectio, meditatio, oratio. Tre dei quattro passaggi fondamentali della Lectio Divina come ce l'ha insegnata il Cardinal Martini. To, che strano. E allora qui capite un'altra cosa, che per imparare ad esercitare questo tipo di dinamica spirituale nella celebrazione, bisogna imparare a farlo fuori, perché come vi dicevo ieri, i tempi della celebrazione non è detto che siano i tuoi, e questo con la liturgia della parola capita tantissimo, proprio perché magari uno gli è rimasta in mente una frase, ha capito che quella è la frase per lui, ma il rito andrà avanti, oppure non è quello che il predicatore di turno o la liturgia hanno scelto di sottolineare, eppure tu quella parola te la devi portare nel cuore e devi trovare il modo di ritornarci sopra per capire che cosa sta succedendo. E questo mi porta a un ulteriore elemento, il silenzio. In teoria dovrebbe essere già chiaro, non c'è dialogo se non c'è silenzio, perché dialogo significa uno parla, l'altro sta zitto e ascolta. Se non si fa così, il risultato è quello che viene comunemente chiamato il dialogo fra i sordi, dove tutti sbragiano, urlano, si agitano, oppure si vede un po' in televisione di recente, si urlano, si agitano, si tirano dietro le scarpe, ma non si fa un passo in avanti nella comprensione, perché non c'è ascolto. E qui sì, questo forse è l'unico caso in cui il modo con cui è fatta la liturgia della parola può metterci a nostro agio o romperci enormemente le scatole, perché una liturgia della parola fatta con l'horror vacui, cioè con la paura per i momenti in cui non si sape, pare che non si sappia bene che cosa fare, rischia di azzerare tutti gli spazi di silenzio, che invece sono gli spazi per quell'inizio di interiorizzazione che ti permette di cogliere la parola di Dio per te. Quindi ci deve essere spazio di silenzio fra una lettura e il Salmo, fra il Salmo e l'altra lettura, dopo l'omelia, certo che ci deve essere, perché altrimenti tu non hai il tempo materiale per fare questo esercizio. Però se io, intelligente animatore, ti lascio lo spazio di silenzio, dico al lettore: senti, quando è finita la prima lettura non partire in tromba, aspetta 10 secondi e poi ti alzi e arrivi con calma dove devi andare. Se anche costruiamo bene il rito e tu non ti rendi conto che lì devi fare qualcosa tu, certo che sì, che allora dopo pesa. Perché non ti sei reso conto che c'è qualcosa che devi fare tu. Ecco, Dio parla significa tutte queste cose che abbiamo detto noi. E la risposta, che fa parte anch'essa della dinamica della liturgia della parola, non è semplicemente una risposta di preghiera. Nella celebrazione della liturgia della parola è sicuramente una risposta di preghiera, perché professione di fede sta a dire adesione a quello che abbiamo ascoltato, è come dire sì, ci sto. E fra parentesi, questa è la ragione per cui, dovendo scegliere dove mettere il credo, perché è arrivato un po' tardi nell'architettura celebrativa della messa, c'era già tutto il resto praticamente, è arrivato intorno al IX-X secolo, la liturgia romana ha scelto di metterlo lì, dove ce l'abbiamo adesso, come prima risposta alla parola ascoltata e attualizzata e spiegata. Poi c'è la risposta di preghiera vera e propria, che sono le cosiddette preghiere dei fedeli, o preghiera universale, se volete dirla nel modo con cui la presenta il messale. Perché, appunto, vi ricordate la lezione? Cosa dice? Cosa dice a me e io cosa dico a Dio? Però, se ci si fermasse solo lì, è un po' poco. È un po' poco perché manca ancora un pezzettino. Abbiamo detto che lo scopo della parola di Dio è quello di illuminare la vita. Certo, quel pezzettino di vita che viviamo nella celebrazione è sicuro, ma il resto? Ecco perché proprio questo ci sottolinea l'introduzione al lezionario. Dice così: l'atteggiamento del corpo, i gesti e le parole con cui si esprime l'azione liturgica e si manifesta la partecipazione dei fedeli, i famosi segni sensibili di cui abbiamo parlato la volta ieri e ancora lungamente oggi, ricevono il loro significato non solo dall'esperienza umana donde tali forme sono tratte, ma dalla parola di Dio e dall'economia della salvezza alla quale sono riferite. Tanto più viva quindi è la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica, quanto più profondamente nell'ascolto della parola di Dio in essa proclamati, i fedeli si sforzano di aderire al Verbo di Dio incarnato nel Cristo, impegnandosi ad attuare nella loro vita ciò che hanno celebrato nella liturgia, e di rincontro a trasfondere nella celebrazione liturgica il loro comportamento quotidiano. Quindi vedete che l'introduzione al lezionario, dopo aver detto una cosa che sembra andare nella linea contraria di quello che volevo sostenere, cioè il fatto che quello che facciamo e quello che diciamo nel rito prende forza e significato dalla stessa parola di Dio, ma sembrerebbe rinchiudersi lì, poi però dice che partecipazione piena all'azione liturgica, nel caso della celebrazione della parola, significa anche influire sulla vita. Proprio perché lo scopo della parola è quello di manifestarci continuamente qual è il progetto di Dio. Una volta si diceva la volontà di Dio. Perché noi possiamo scegliere di aderirvi, professione di fede, e chiedendo l'aiuto di Dio nella preghiera per riuscirci e nel resto della celebrazione, decidere come farlo. Perché questa decisione pratica è proprio la nostra, è il nostro modo di essere protagonisti della nostra stessa salvezza. In via ordinaria non verrà mai l'angelo Gabriele a dirci con chiarezza quello che dobbiamo fare. Lo Spirito, però, attraverso la parola ascoltata, ha la capacità di suscitare in noi l'intuizione di quali sono le scelte e i passaggi per vivere come Dio ci chiede. Per cui tu ascolti la parola che hai sentito mille volte, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e in quel momento preciso si accende la lampadina e ti viene in mente qualcuno, qualche situazione. Questo potete dire, vabbè, è un caso. Siamo noi che mischiamo dentro nei nostri circuiti cerebrali tutte le informazioni che e ci viene in mente questa cosa. Va bene, se la pensate così, auguri. Secondo me questa è l'opera dello Spirito, che, come dice il Vangelo di Giovanni, ci insegnerà ogni cosa e ci guiderà la verità tutta intera. Passo per volta, ma tutta intera. Perché ogni volta succede questo. Se siamo disponibili. Poi non sempre succede, a volte Dio tace per metterci alla prova, a volte Dio tace perché si rende conto che noi non ascoltiamo, A volte siamo distratti noi, ma questa è la logica. Quindi capite che essere cristiani in questo modo, cercare lavoro per essere cristiani così, cercare la volontà di Dio, non significa andare a fare la caccia al tesoro, chissà dov'è e cosa si deve fare per trovarla, no? Al contrario, bisogna coltivare le dimensioni dell'ascolto e dell'ascolto che cuore, e per nostra enormissima fortuna, se si può dire così, rispetto ai nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche succede e ci viene offerta. E ci viene offerta con una larghezza che non ha mai avuto paragoni in tutta la storia della liturgia a partire dal V secolo in qua. Al punto tale che qualche volta, forse un po' carognescamente, mi domando: ma perché non succede mai niente? Parlo per me, Perché non succede mai niente? Con tutta sta parola di Dio che ascoltiamo, ma noi dovremmo essere altro che teologi. Forse non l'ascoltiamo abbastanza. Forse anche noi abbiamo il cuore chiuso e gli occhi. Parentesi, è interessante che Gesù metta insieme il cuore e gli occhi, ascoltare e vedere, perché guarda, è proprio quello che succede nel rito. Tu devi vedere, non solo guardare, perché se guardi vedi la faccia di chi legge, se vedi, vedi Dio che ti parla attraverso la faccia di chi legge, se ascolti senti le parole che magari già conosci perché le hai lette, le hai lette, rilette, stralette, le hanno lette 12 volte, 20 volte, un milione di volte. Ma se ascolti, quelle parole sono sempre diverse e hanno la capacità di suscitare ogni volta un significato nuovo. Ecco, questa è l'opera dello Spirito, questa è la parola viva che incide sulla nostra vita e ci aiuta a capire dove stiamo e dove dobbiamo andare. Ed è per questo che noi continuamente, volentieri, la celebriamo. Pensate, anche la messa più scassata, anche nella messa più scassata dal punto di vista celebrativo, succede questa cosa. Poi succede molto di più, perché si rende addirittura presente lo stesso Signore Gesù che offre la sua vita per noi. Pensate un po'. Allora possiamo concludere magari facendoci qualche domanda, che anche qui, come ieri sera, sono molto generiche, perché la prima domanda potrebbe essere: ma tutte queste cose che ci ha raccontato il Don Giovanni mi risultano? Cioè, mi pare che c'entrino un pochino con quello che vivo tutte le volte che vivo una celebrazione della parola, in particolare quella della Messa? Oppure sono belle lucubrazioni di un addetto ai lavori che però vive nel suo mondo di frutta candita? Io sono convinto che potremmo e dovremmo ritrovarci, magari non sempre, e questo mi porta alla seconda domanda: quand'è che non è così? E perché? Perché anche qui diventa decisivo capire dove sono gli anelli fragili della catena. Senza guardare immediatamente al modo con cui viene animata questa cosa, che peraltro, lo ripeto, ha una sua importanza e qualche volta rischia di essere decisivo, come dicevo a proposito del silenzio. Allora, quali sono gli anelli fragili? Perché non funziona? Magari posso fare qualcosa, prepararmi meglio, leggere, se proprio devo usare il foglietto, almeno usiamolo bene. Facciamo quello che diceva il Cardinal Martini: la parola si legge con la matita in mano, perché il solo atto di dover segnarsi la frase che ti ha colpito ti aiuta a fissarla, e anche se dopo il rito andrà avanti tu l'avrai segnata e te la ricorderai. Certo che è meglio ascoltare, ma se ti rendi conto che ti distrae, allora perfino il foglietto è benvenuto, purché ti faccia fare l'esercizio giusto. Come fare ad appropriarmi dei momenti, dei diversi passaggi di questa celebrazione della parola? Io ho insistito molto sull'ascolto, ma probabilmente si potrebbero fare tutta una serie di considerazioni sul modo con cui partecipare, per esempio, alla preghiera comune, che certamente proprio perché è comune alla forma di uno dice e noi rispondiamo, perché una forma, una qualche forma che coinvolga tutti ce la deve avere, però capite bene che come per la natura di tutti i riti, se diventa una litania, ma nel senso deteriore del termine, cioè una serie di parole dette a macchinetta e non ascoltate, non c'è preghiera. Allora qual è il mio modo di far diventare preghiera quella roba lì? Qui le soluzioni probabilmente cambiano quanti siamo noi. Io personalmente cerco, se non tocca a me essere quello che dice le cose, cerco di riformulare le cose che sento, di trasformarle in preghiera che ho dentro di me. Non è detto che vada al microfono a dirla. Certo, sarebbe bello fare sempre le preghiere spontanee, perché quello è il massimo di questo tipo di dinamica, ma in un'assemblea grande probabilmente non si può. Però ciò non toglie che io posso vivere così, quel momento lì, in modo che sia anche mio. E ricordate, non muti spettatori o assistenti, ma partecipanti. Quali gesti mi potrebbero aiutare e quante volte mi è capitato di uscire da qui, inteso qui con la celebrazione della parola, con un'idea, un impegno, una cosa che poi ho portato con me? Perché vedete, il rito per sua natura inizia e finisce. E non può che essere così, perché vi ricordate, il culto di spirito e verità è fuori, è la vita vissuta. Noi veniamo qui per imparare a vivere fuori, avere la capacità di vivere fuori. Se io qui ho un'intuizione e rimane qui, perché appena uscito fuori me ne sono dimenticato, non ci sono ritornato sopra, non l'ho tradotta in gesti vissuti, è inutile. Lo spirito mi avrà perfino suggerito qualcosa, ma io non me ne sono fatto niente. Perché? Perché è rimasta sulla soglia. Ricordatevi di Francesco. Francesco probabilmente avrà sentito quel brano che stava leggendo in chiesa quella volta che ha deciso di mettersi a ricostruire la chiesa, anche se non aveva capito proprio bene quello che voleva in prima battuta, quello che voleva Dio. Quante volte San Francesco ha sentito quella lettura? Un fracco, perché si fa tutte le volte, a turno. Però quella volta lì, quella lettura è diventata per lui la lampadina e lui ha capito che cosa doveva fare. Ecco, questo dovrebbe succedere per noi. E lo ripeto, può non succedere, se non succede mai è un problema. Vuol dire che forse la profezia di Isaia vale anche per noi e forse Gesù parla in parabole, ma noi non capiamo un tubo.
Raccogliendo le sostanziose e precise indicazioni che Don Giovanni ci ha lasciato, proviamo adesso a lasciare qualche istante, anche se molto ridotto, di silenzio, perché lo Spirito davvero agisca in noi, ci renda capaci di quell'ascolto di cui dobbiamo essere capaci.